Gesù, poveretto, sapeva, l'avremmo saputo anche noi in quei termini, se qualcuno di noi deve lasciare da giovane la sua famiglia, i suoi figli, se deve lasciare un'associazione, degli amici, è preoccupato per le difficoltà che avranno, no? E Gesù appunto sapeva che i suoi discepoli avrebbero avuto paura, si sarebbero dispersi, chissà in quali condizioni si sarebbero trovati. E certo non pensava che dopo 2000 anni sarebbe dovuto tornare tutte le domeniche, il giorno della resurrezione, in tutto il mondo, anche qui a Redona, no? A incoraggiare questi timidi cristiani, a dire coraggio, su, non abbiate paura. In realtà uno degli aspetti del nostro timore, se vogliamo chiamarlo così, non confessato ma evidente, i cristiani oggi qui da noi hanno paura, ma non tanto che li colpiscono, non mi pare che abbiamo paura che ci perseguitino, non ancora, non mi pare, no. La paura è più sottile, la paura è che di non essere cristiani, di non sapere cosa vuol dire, di aver vergogna in qualche maniera a riconoscerlo perché non si sa se regge la cosa, se sta in piedi, no? Il nostro timore viene fondamentalmente anche perché veniamo, è come uno che era nel paese, tutti la pensavano alla stessa maniera, va all'estero a lavorare, è chiaro che diventa timido, ha paura, non dice neanche chi è, no? Lo vediamo con questa gente che arriva qui, che è costretta a passare sui nostri marciapiedi senza farci una confidenza mai, no? Ma il nostro timore appunto è che la nostra particolarità, siccome noi veniamo appunto da dove eravamo dominanti, il cristianesimo in realtà diventa sempre più una cosa particolare. E la paura è che questa particolarità, invece di essere preziosa, risulti una povertà, risulti marginale, che la nostra particolarità non sia capace di proporsi come significativa per tutti. Ma come? La verità cristiana non viene riconosciuta da tutti, come mai? Come mai in televisione non si parla ogni tanto delle cose di fondo del cristianesimo? Se fosse, non so, faccio un esempio, il paradiso per esempio, perché non facciamo mai un dibattito sul paradiso serio in televisione? Dovrebbe essere la cosa più bella, no? Prova, se vuoi far la figura. E quindi il sentire invece che ciò che interessa tutti è estraneo, addirittura ostile alle nostre convinzioni profonde. Ecco, questo mi pare è un nocciolo della paura cristiana, e mi pare che sia un luogo dove il risorto viene a incoraggiare, no? Viene a dire, non perdete fede, figlioli, In questo senso la lettura del primo concilio della Chiesa che abbiamo sentito nella prima lettura, gli Atti 15, grande per alcuni versi, concilio di Gerusalemme, che esprime nella Chiesa apostolica, nella decisione degli apostoli, noi e lo Spirito Santo, che decide sostanzialmente l'apertura del fatto cristiano, dell'evento cristiano, ai pagani, a certe condizioni, minimali sembrerebbero. Cioè il concilio di Gerusalemme mostra l'apparizione di un popolo nuovo, il nuovo Israele, che si libera delle sue particolarità. Non è necessario farci concedere tutti i pagani, è essenziale, e anche molte regole che noi giudei abbiamo. Allora la giustificazione di Cristo, la misericordia di Dio apparsa in Cristo, va proposta ai grandi quesiti dell'uomo, alla grande ansia dell'uomo di essere salvato, non va proposto come una religione fatta di cose troppo particolari, non serve. La fede si rivolge anche ai pagani, cioè a tutti. Quindi è interessante perché ma questa lettura ci fa vedere il passaggio del cristianesimo, il passaggio, il riconoscimento che la particolarità cristiana, ciò che è successo in Gesù e comunicato da alcuni discepoli, è proponibile a tutti e divenne veramente di tutti. A partire da lì il Vangelo divenne appunto mondiale. Ed è la stessa prospettiva che è aperta dall'Apocalisse. In seconda lettura avete sentito la città santa, cioè la città che noi vediamo con gli occhi di Dio, la città costruita da Dio. Ecco, in questa città non solo non c'è la circoncisione, ma non c'è più neanche il Tempio. Non vidi alcun Tempio in essa, perché il Signore Dio e l'Agnello sono il suo Tempio. Per alcuni versi è una distruzione della religione, è una desacralizzazione della fede, no? È la fede, dirà Paolo, che salva, non il Tempio, non la circoncisione, non le pratiche giudaiche, appunto, non la legge. Infatti la città santa, ha 12 porte, è il numero che esprime l'universale, aperte sui 4 punti cardinali, 3 a oriente, 3 a settentrione, 3 a mezzogiorno, 3 a occidente. E portano il nome delle 12 tribù perché la salvezza viene dai giudei. È il tema, quindi, Cristo nasce tra i giudei, da Israele, la salvezza viene dai giudei, ma Cristo apre l'accesso a Dio a tutte le nazioni. E il nome delle porte è il nome dei 12 apostoli. Ma Gesù, sentiremo nell'ascensione, quando se ne va, comanda ai 12: andate e annunciate il Vangelo a tutte le genti, uscite dalle porte, appunto, no? Ecco, non lo so se questa liturgia ci invita a piegarci su questo, come si può dire, su questa psicologia cristiana di questi nostri giorni. Si potrebbe dire quasi così: abbi coraggio, ti è caduto addosso il campanile del paesino, non c'è più la civiltà parrocchiale cristiana dove tutti erano sotto i preti, dove tutti andavano, ma coraggio, non aver paura. Sai cosa ti dico? Prova a vedere se nei tuoi comportamenti, che tu ritenevi indiscutibilmente cristiani, non ci sono delle maniere di fare o di dire così particolari che vanno eliminate, perché assomigliano, per parlare col Vangelo, molto di più a tradizioni umane, come lavare i bicchieri, come pulirsi i bracci, come fare cose del genere che i giudei facevano. Prova a vedere se nel tuo essere cristiano non sei attaccato ad alcune cose troppo umane, eredità culturali legate a un tempo, a maniere di presentare il discorso cristiano, a modi di praticare la fede, a modi di proporre l'esigenza morale, a modi di andare in chiesa. Può darsi che questa società, che mette queste nostre particolarità di fronte ai pagani, di fronte a tutti, che apre le porte, i 4 venti, può darsi che ti offra un'opportunità straordinaria per annunciare il Vangelo. Può darsi che questa situazione di secolarizzazione che noi stiamo sbraitando come la caduta del cristianesimo, cominciamo a dirci di quale cristianesimo è la caduta, primo. E secondo, il Vangelo è il tuo cristianesimo, forse? E se succedesse invece che queste condizioni propongono un Vangelo più vivo? Può darsi che questa situazione ci aiuti a legare il Vangelo cristiano a ciò che è universale, da staccato dal tuo paesino, dal tuo prete, dalle tue soluzioni già fatte. Ma il Signore trova altre soluzioni con tanta gente, non aver paura, eh? In questa direzione il Concilio di Gerusalemme ha delle suggestioni, secondo me, che anch'io per tanti anni non ho capito, non capivo cos'era sta carne soffocata con dentro il sangue, no? Proibire questo, e poi la carne immolata agli idoli, e poi impudicizia, queste robe, cioè a che cosa obbligavano poi i pagani? Mi sembravano stupidate, no? Proviamo a rileggere un po' insieme questo testo, in realtà questo tema. Allora, il Concilio dice: annunciamo il Vangelo di Gesù, non obblighiamoli a niente, gli uomini di queste città, non obbligano, se non a tre cose. Oltretutto, vedete, sono al negativo, sono delle proibizioni. Non mangiare la carne agli idoli, non mangiare il sangue, la carne soffocata, no? Non commettere impudicizie. Cioè, in qualche maniera, ma questo Dio ha sempre fatto così, non diciamo loro ciò che devono fare, come a dire, lo sanno già i comandamenti di Dio, non dicono mai cosa devi fare, o meglio, te lo dicono attraverso la vita, attraverso te, appunto, no? Non è una dettatura a bambini, non dite loro ciò che devono fare, ma ciò che devono evitare. E guarda cosa devono evitare, abbiamo deciso, noi e lo Spirito Santo e noi, meglio, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenervi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue dagli animali soffocati e dall'impudicizia. Non trovate dentro i 10 comandamenti? L'idolo, non nominare il nome di Dio, santifica il sabato, no? Il sangue, non uccidere, e il sesso, non tradire, o non commettere l'incesto, se vogliamo prenderlo più radicalmente, appunto, no? Non avrai altro Dio al di fuori di me. E questo è legato alla fedeltà, non prenderai la donna d'altri. E la terza, la proibizione delle carni soffocate o del sangue, non è come noi moderni, diciamo, sono usi orientali, siccome c'è il caldo, non mangiano la carne col sangue, si spiegano appunto igienicamente, no, televisione ragioniamo così. In realtà non è un tabù alimentare, qui ci si riferisce alla concezione della parola di Dio, per la quale il sangue è l'anima, cioè la vita. Ci si riferisce al comandamento dato a Noè di non consumare il sangue, perché il sangue è la vita. Quindi è una proibizione della violenza, perché chi verserà il sangue dell'uomo, il suo sangue sarà versato. È il porre fine alla violenza che non finisce mai, appunto. Allora, come i comandamenti, vedete, la volontà di Dio si esprime in un legame stretto che c'è tra idolatria, violenza e sessualità, che può facilmente diventare luogo di violenza. E i tre interdetti: non uccidere l'immagine di Dio, non avere un'immagine falsa di Dio, non uccidere il fratello, non commettere l'incesto. I tre interdetti difendono ciò che è essenziale per l'uomo, la verità di Dio, l'amicizia per gli uomini e la tenerezza o la fedeltà tra l'uomo e la donna. Questo è il nocciolo della parola di Dio. È l'essenziale che riguarda tutti gli uomini e indica il vero male tra gli uomini, che è la violenza, legata a una perversione dell'immagine di Dio. Un'immagine falsa di Dio genera violenza, la violenza genera un'immagine falsa di Dio. Questo è ciò che dobbiamo chiedere per accedere alla verità. O questa è la via attraverso cui Dio si dà all'uomo, appunto. L'amicizia per l'uomo e la tenerezza tra l'uomo e la donna. In questo senso si capisce un po' di più anche il saluto di Gesù risorto, no? Pace a voi. Non è appunto goodbye, salutino serale, è shalom, ciò che Dio viene a portare quando viene nel mondo, è ciò che cantano gli angeli all'incarnazione, no? Ciò che succede quando Dio tocca terra, pace, perché tocca terra su un mondo violento, appunto, di animali, che deve richiamare alla pace, alla tenerezza. Il Signore risorto viene ad offrirci l'immagine vera di Dio, pace, è un Dio di pace. Inizia così la settimana santa, Zaccaria sull'asino, è un Dio pacifico che entra in Gerusalemme. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, è la Pasqua, no? Vi lascio andandomene, vi do tornando, il testo poi torna su questo passaggio di Dio, appunto, che è la Pasqua di Cristo, morte e resurrezione. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Gli uomini versano il sangue e anche Gesù ne ha fatto le spese, ma la sua morte ha messo fine a questa scalata inarrestabile della violenza. Ci ha salvato con la croce, perché con la croce ha posto fine alla violenza. Finalmente uno non si vendica. Questo è Dio. E non è solo uno, perché l'uno che non si vendica è l'originario. Cioè, prima di tutte le nostre violenze c'è uno che non si vendica. Questo ci salverà. C'è il perdono che ci salverà. Non costruiremo noi la pace, non come la dà il mondo, appunto. Alla sua morte Dio non risponde con un'altra morte, non vendica la morte del figlio. Alla violenza del peccato dell'uomo Dio risponde con il perdono. Fine. In croce finisce. Gesù può scendere all'inferno e dire: è finito il circo della violenza. La storia del mondo è decisa, appunto. Sono state sciolte le catene della violenza. Pace. Fine di una storia infinita, nel corso della quale gli uomini si fanno male e poi accusano Dio di mandare catastrofi. Di una storia nella quale gli uomini si chiedono se le catastrofi che subiscono sono una vendetta di Dio, e da lì nascono tutte le perversità a proposito di Dio, tutte le maldicenze su Dio di cui coltiviamo quotidianamente i nostri discorsi e i pensieri. Il nostro Dio è sempre perverso, deve essere Lui a testimoniare se stesso, non dobbiamo dirlo noi Dio, se no è perverso come noi. Nell'incontro con il risorto splende la verità. Non è un Dio vendicativo. Dio è solo amore e sempre amore. La sua verità è proprio quella che fa trionfare l'amore, dove si manifesta il parossismo dell'odio. E allora tutte le promesse di Gesù: se uno mi amerà, se osserverà la mia parola, sesso, sangue, immagine di Dio, comandamento, verremo a Lui, abiteremo presso di Lui. Dio verrà ad abitare nell'uomo che osserva la sua parola, custodisce il dono del figlio, una vita nell'amore, nell'amicizia e nella tenerezza. In questo senso si può anche gustare l'Eucaristia. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, è lo stesso, l'equivalente, prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Testamento di Gesù che si ripete tutte le domeniche ed è appunto suggestivo che il comandamento di Gesù abbia la forma di un pane, di un corpo dato, la vera immagine di Dio, la vediamo qui, prendete e mangiate, questo è il mio corpo dato per voi, questo è Dio, avvenga nella forma di un cibo incruento, di un pane, di un cibo vegetariano che non esige l'uccisione della vittima, lo spargimento di sangue, e avvenga soltanto grazie a una comunità. Non ci può essere Eucaristia senza comunità, cosa vuol dire? Non ci può essere una rivelazione di Dio, se non in una festa di nozze, se non in una tenerezza, in una fraternità che effettivamente si realizzano.